Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Sfumato divinamente per voi, ve ne sarete accorti, che sfumatura da questa musica celtica, e va bene, va bene. Allora, ricominciamo con le nostre belle puntate, anche se ormai siamo quasi alla conclusione di queste puntate. L'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta, scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Questo libro è stato scritto da Giancarlo Rosati, Edizioni Milesi, Modena. Prema Love è in onda. Oggi l'argomento è piuttosto, diciamo, violento. Un mondo di assassini. E no, la vita è una giungla che dovete attraversare indossando alti stivali per non ferirvi con le spine e i pericoli che si nascondono nel terreno, sai Baba. La nascita non dà nulla e la morte non può portare via nulla. Nisar Gadatta. Come spiega un articolo comparso su Yahoo News, si presume che l'umanità sia la specie più evoluta del pianeta, per quanto sia inadatta e male equipaggiata per l'ambiente terrestre. Il sole provoca delle scottature sulla pelle, l'uomo soffre di mal di schiena come se fosse stato concepito in un ambiente a gravità più bassa. Le femmine umane partoriscono con dolore, poiché le teste dei neonati sono tanto grandi da rendere difficoltoso e pericoloso il parto, e siamo in gran parte afflitti da disturbi e da malattie croniche. Il corpo umano avrebbe i numeri per campare migliaia di anni, ma qualcosa ha modificato il suo genoma, inserendo geni che ne limitano la durata. In alcune forme inferiori, gli scienziati sono riusciti a individuare due geni responsabili della longevità e, modificandoli, hanno decuplicato la vita del lievito di birra e di alcuni topolini. Nell'uomo, i geni coinvolti nella longevità sono alcune decine, ma si ipotizza che nel giro di 25 anni si riesca a individuarli e a modificarli fino a garantire una sopravvivenza di centinaia di anni. Se insieme alla modificazione dei geni si riuscisse a eliminare le scorie che si accumulano nell'organismo, l'uomo potrebbe arrivare a vivere fino a 3.000 anni. La longevità di Matusalemme e dei re sumeri ci sembravano favolistiche, mentre oggi ci stiamo accingendo a superare i 1.000 anni di Adamo. Mentre la scienza tenta di prolungare la vita e gli spiritualisti predicano la non violenza, alcuni malviventi fanno di tutto per abbreviarla attraverso la persecuzione, la tortura, la diffusione di sostanze tossiche, di virus letali e armi potentissime. Nel 1989 Gay Durand, professore di etica e di teologia morale all'Università di Montréal, scriveva nel libro Bioetica della Mondadori: «Il rispetto per la vita è il principio più spesso invocato, perlomeno nella cultura occidentale, a giustificazione di norme morali, disposizioni di legge, misure di politica sociale ed enunciazioni dei diritti dell'uomo. Il rispetto per la vita riposa verosimilmente nella proibizione fondante dell'umanità, la proibizione dell'omicidio. I legislatori hanno sentito la necessità di emanare delle leggi morali per proteggere gli individui più deboli, poiché in natura, come diceva il mistico di Bombay, Nisargadatta, il corpo sembra cibo per qualcun altro. Il topo per il gatto, l'agnello per l'uomo, l'uomo per il leone o per i vermi. Tutti i fenomeni sono collegati e interdipendenti. La Terra è un pianeta nel quale le creature sono programmate per sopravvivere ad ogni costo e per farlo devono uccidere. Grazie all'evoluzione e alla crescita spirituale, l'uomo sta cercando di uscire dalla trappola, ma la sua scienza non si è sviluppata abbastanza da creare cibo dalle sostanze presenti nello spazio. Quello che diceva Maometto 1400 anni fa, tra virgolette, la vita è maledetta, chiusa la parentesi. Vale dunque ancora oggi questo discorso. Tutti i mistici che lo hanno preceduto o seguito hanno continuato a parlare di dolore e di sofferenza, e le stesse religioni definiscono il nostro pianeta una valle di lacrime. Eppure, a volte, il mondo ci sembra persino bello, come un Luna Park, visto da vicino. Non c'è dubbio che il nostro sia un mondo rischioso. Per questo, i saggi invitano l'uomo a lottare per liberarsi da questa drammatica realtà. Tutti gli sforzi fatti da Buddha sono orientati a toglierci dalle brutture del mondo. Tutte le indicazioni di Sai Baba hanno lo stesso orientamento. Siamo dunque capitati davvero in un mondo drammatico, popolato da mostri assassini? Sai Baba affermava che l'essere umano è intrappolato nella sofferenza dei suoi attaccamenti alle cose del mondo. E il Buddha, prima ancora di lui, precisava che la sofferenza è causata dall'idea che abbiamo di ritenere le cose del mondo permanenti. La sofferenza del mondo deriverebbe dunque dal nostro attaccamento alle cose. Ma le cause sono più profonde e dipendono dal fatto che siamo nati con un ordine preciso: sopravvivere. Questo impegno crea tutta la sofferenza di cui siamo testimoni. Tra gli insegnamenti che il Buddha ha dato all'umanità, diceva Sai Baba, il più importante è stato quello della non violenza. E la non violenza non consiste nel semplice astenersi dal far danno agli altri con le membra o con le armi. Gli illuminati insistono sulla non violenza, ma il mondo si alimenta e si conserva proprio grazie al dominante spirito di sopravvivenza, che non può escludere la violenza. Il fatto che tutti i mistici insistano tanto sulla non violenza fa seriamente sospettare che ogni essere vivente nasca con l'istinto del killer. Stiamo esagerando? Possiamo girare la frittata come vogliamo, ma alla fine dobbiamo concludere che, obiettivamente, la Terra è un pianeta popolato di assassini. Dal momento in cui si nasce bisogna sopravvivere, e per sopravvivere bisogna farlo a spese degli altri. Il pesce grosso mangia il più piccolo. Ogni essere vivente deve uccidere qualcuno per sopravvivere. Chi uccide un pesce, chi un verme, chi una pianta, chi persino i propri piccoli o i propri simili. Il pianeta è fatto in modo tale che l'uno debba uccidere l'altro per garantirsi la vita. È la regola del nostro mondo e non sappiamo se in altri pianeti le cose siano diverse. In questo mondo si nasce già con questa spinta. Se osserviamo la natura ci accorgiamo che un essere può vivere solo se calpesta qualcun altro. Facciamo questa constatazione con la morte nel cuore, sapendo che nessuno sfugge alla regola. Il mondo è violento, ma lo è solo in questa era, o lo è sempre stato anche in ere precedenti? Lo spirito omicida perseguita l'uomo. Mi sto spingendo oltre un limite, dove non troveremo mai risposte e dove nemmeno un maestro illuminato come Buddha potrebbe intervenire. La lotta che dobbiamo fare per liberarci dal dolore, della sofferenza e dalla tendenza omicida che ci perseguita è davvero impegnativa. L'unica soluzione è cercare di uscire da questa realtà, scendere da una giostra così mostruosa e diventare dei semplici osservatori. I saggi come Buddha e Sai Baba insistono. Nessuno dovrebbe essere ferito, neanche con la parola. Il parlare deve essere dolce, piacevole e cordiale. Tutte le azioni devono essere utili agli altri. Elevatevi al di sopra delle tendenze animali. Mentre ascoltiamo queste parole, nel mondo si stanno combattendo molte guerre per motivi futili. L'animale uccide per sfamarsi e non ha alternative. Ma noi ne abbiamo? Hans Kofert, Kartedit, riporta la profezia di un monaco sconosciuto vissuto nel secolo XVII, che dava una visione del mondo ben poco rassicurante. Per quanto alcuni secoli possano sembrare strani, il XX secolo sarà indubbiamente il più strano. Sarà un momento pieno di terrori e povertà per tutti gli uomini della Terra. Tutto quanto di più terribile e disgustoso si possa immaginare giungerà in questo secolo. I principi si ribelleranno contro i loro padri, i cittadini contro le autorità, i figli contro i loro genitori, i pagani contro Dio e tutti i popoli contro l'ordine stabilito. Scoppierà una guerra, nella quale cadranno bombe dal cielo. Ne scoppierà una seconda, nella quale tutta la creazione sarà sconvolta. Avverranno molti risvolti di fortuna. Gli uomini non avranno cuore e saranno privi di pietà. Nubi avvelenate, folgori ardenti più del sole all'equatore, fortezze rotanti di ferro e navi volanti piene di terribili palle di fuoco e saette, di frecce mortali e fuochi sulfurei, distruggeranno tutte le grandi città. Questo secolo sarà il più strano dei secoli, quello in cui gli uomini impazziti si distruggeranno gli uni con gli altri. A nostro conforto, però, un'altra profezia, quella del venerabile Holzhauser del 1613, annunciava un evento previsto negli stessi termini anche da Nostradamus e da Sai Baba. La quinta età sarà tormentata da calamità deplorevoli. Tutto sarà devastato dalla guerra. I regni saranno sconvolti. Le monarchie moriranno. Ma avverrà un cambiamento che nessuno può immaginare. Gli uomini saranno illuminati sia nelle scienze naturali che in quelle celesti. Il fatto di rispettare alcuni codici morali utili alla società ci consente di contribuire alla futura ricostruzione del mondo. Le nostre opere possono migliorare il nostro futuro, ma è solo la conoscenza che ci consente di trascenderlo e di liberarci dai suoi vincoli. L'analisi del mondo è sconvolgente. È terribile sapere che ogni essere vivente cerchi di sopravvivere a spese di un altro, e siamo atterriti nel vedere che un uomo sgozza un suo simile e mostra la testa come segno inequivocabile della sua potenza primitiva e selvaggia. Ma restiamo perplessi anche quando è la stessa giustizia degli uomini a impiccare il malvivente. Ne restiamo storditi. Il mondo gira così, ma questo non ci evita di restare senza fiato quando vediamo un uomo umiliato da un suo simile, quando un bambino muore di fame, quando un adulto è costretto a vivere sotto un ponte, quando un ragazzo cerca di sopravvivere in ciò che trova tra l'immondizia, o quando un'intera scolaresca viene trucidata da un fanatico. Non è di fronte a queste cose orribili della vita che ci rendiamo conto che è indispensabile trovare una via d'uscita? Per trovarla possiamo usare le nostre capacità coscienziali e dirci: sono capitato in un mondo maledetto, ma io posso trasformarmi in un cercatore spirituale, salire a un livello superiore, uscire dallo stato di veglia che mi trattiene, distruggere la struttura concettuale, annullare il sogno e liberarmi dell'illusione. Questo è il tipo di ribellione dell'uomo che aspira a un mondo migliore. Tuttavia, nonostante l'evoluzione, l'uomo conserva sempre un cervello animale, dove alloggia il principio della sopravvivenza a tutti i costi e che è pronto a divorare il concorrente per non morire. Ancora oggi questo tipo di cervello si comporterebbe volentieri in modo diverso da quello spirituale e lincerebbe chi approfitta di un popolo pacifico per derubarlo, tartassarlo e umiliarlo. Il nostro cervello animale opterebbe volentieri per le ghigliottine, per la legge del taglione, condividerebbe ampiamente il metodo islamico di tagliare le mani ai ladri o quello cinese di sparare in testa al pubblico amministratore corrotto. L'uomo occidentale si trova tra due fuochi. Da una parte c'è la corteccia cerebrale evoluta che gli detta di agire senza violenza e con generosità. Dall'altra c'è il cervello primitivo che lo spinge a eliminare le persone che hanno tradito, imbrogliato, derubato e beffeggiato il popolo. Così non gli resta che cercare rifugio nelle parole del sufi islamico Rumi. È più facile combattere e uccidere un infedele che vincere le proprie passioni. La prima battaglia, quella dello sterminio degli altri esseri umani, è dettata dall'odio e finché la porterai avanti sarai schiavo delle passioni. La seconda è dettata dalla saggezza che ti ricorda che tu stesso sei il tuo peggior nemico e anche il tuo miglior alleato. E questa che ti prepara a combattere una nuova battaglia nei labirinti del tuo cuore per soggiogare le emozioni deplorevoli e purificare la tua vita. vivere in pienezza. Vivere in pienezza, dice Sai Baba, l'amore è una sfida, affrontala, la vita è amore, condividila, la vita è un sogno, realizzalo, la vita è un gioco, giocalo. Questa è la marcia coraggiosa, magistrale e vittoriosa che concede al leone di attraversare la foresta. La vita non è un dono né una punizione, è un ruolo eterno, inglobato nel pensiero del Supremo. Anch'esso non ha avuto origine e non avrà fine. Finché esisterà l'assoluto, esisterà la vita, così come la percepiamo. Tutto quello che accade nell'universo fa parte delle intenzioni, presenti dall'eternità nel campo quantistico unificato. Vivekananda, discepolo prediletto del maestro indiano Ramakrishna, si domandava: quanti sanno veramente che ognuno di noi è parte del divino e che il nostro scopo più elevato è di manifestare questa partecipazione attraverso il controllo della nostra naturalità, sia verso l'esterno che l'interno, così da agire senza attaccamento verso i risultati delle nostre azioni? Questo è il senso profondo della spiritualità. Il catechismo, i dogmi, i riti, i libri, i templi e le varie formalità sono soltanto dettagli secondari. La maggior parte della gente non sa che la verità è celata. Eh sì, è talmente così ben nascosta nella propria interiorità e così, afferma Sai Baba, compie varie forme di adorazione e di rituali, seguendo la propria cultura, ma non si trasforma nemmeno dopo anni di pratica spirituale. Frustrata, cambia il nome da onorare o il metodo perché è stanca di aspettare dei risultati e cambia persino religione. Invano. In effetti la gente ignora la verità e vive nel condizionamento operato soprattutto dalle religioni. La vita, così come era stata prevista dal piano cosmico, è inquinata dai condizionamenti che ci vengono inculcati fin dai primissimi giorni di vita, cosicché la visione della realtà che percepiamo diviene completamente falsa. Che cosa possiamo fare? Semplice, dobbiamo abbattere i condizionamenti e vivere in pienezza. Vivere la vita in pienezza vuol dire sperimentare quello che ci accade secondo il nostro modo di sentire e secondo l'amore di cui siamo capaci. Significa vivere il mondo per quello che ci offre. Vuol dire consentire alla natura di manifestarsi ed esprimersi. L'assoluto ha un aspetto spirituale e uno materiale. Vivere l'uno e trascurare l'altro significa mutilare la propria ricerca e non dare a Cesare quel che è di Cesare. La materia appartiene all'assoluto come gli appartiene la parte spirituale. Chi nasce deve vivere in modo legittimo la parte materiale mediante il corpo fisico, facendo salvo il concetto che ognuno ha questo diritto e nessuno può danneggiarlo. Se viviamo soltanto la parte spirituale, come fanno certi religiosi, scartiamo una parte dell'assolutezza divina ed è come guardare una persona prendendo in considerazione soltanto l'occhio di sinistra e scartando quello di destra. Il religioso mutila l'assoluto, ma anche il materialista fa altrettanto, mutilandone la parte spirituale. Il ricercatore spirituale invece onora la parte manifesta e quella celata e si proclama un materialista spirituale. Osho, mistico indiano di Pona, lo spiritualista onora anche le parti manifeste perché, pur essendo un'illusione, esiste. Pur essendo concettuale e illusoria, anche la realtà che percepiamo con i sensi esiste, come esiste il sogno. Il sogno e il pensiero sono astratti, ma chi oserebbe dire che non esistono? Se li percepiamo, fanno parte della nostra esistenza. Sai Baba confermava il comportamento del ricercatore metafisico, dicendo: tenete le mani nel mondo e la mente rivolta a Dio, interpretando il concetto delle Upanishad che proclamano: vivi il mondo ma non appartenervi. Osho lo spiegava altrettanto bene: vivi il mondo gioiosamente ma rimani centrato nella consapevolezza di appartenere all'assoluto. Stiamo avvicinandoci alla conclusione di questa puntata. E allora diciamo così: il mondo va vissuto come relativo, vale a dire come qualcosa che cambia continuamente, mentre si deve tenere presente che esiste anche una realtà diversa, che è stabile e immutabile. Il problema non è di vivere l'esistenza per quello che ci dà e per quello che ci toglie, ma di evitare da una parte la sofferenza e dall'altra di scendere rapidamente dalla giostra dei cambiamenti per diventare un semplice spettatore. Se è vero che la vita va vissuta in pienezza, è anche vero che non ne dobbiamo fare un punto di arrivo, poiché l'esistenza è una scalinata che porta a un livello coscienziale superiore, che è quello della propria essenza. Sbaglia chi rinuncia a vivere la vita in pienezza e rinuncia alla fisiologia prevista dalla natura. Sbaglia chi fa della vita un punto di arrivo, giacché essa non può dare una felicità permanente, cosa che si ottiene invece quando si raggiunge il livello coscienziale superiore. La castità, la povertà, l'isolamento sono anomalie utili soltanto a chi vuole dirottare altrove la propria energia. Le esagerazioni in senso positivo o negativo sono sempre dei processi che caricano di karma. Diceva il sufi islamico Al-Ghazali: ogni nostra facoltà gode di ciò per cui è stata creata. La lussuria gode nel soddisfare il desiderio, l'ira nella vendetta, l'occhio nel vedere le cose belle e l'orecchio nell'udire suoni armonici. La funzione più alta dell'anima è la percezione della verità. Ecco, anche oggi abbiamo fatto questa introduzione sul modo di essere. Concludo ancora con quest'ultima frase e poi ci risentiamo settimana prossima. Ogni nostra facoltà gode di ciò per cui è stata creata. La lussuria gode nel soddisfare il desiderio, l'ira nella vendetta, l'occhio nel vedere le cose belle e l'orecchio nell'udire suoni armonici. La funzione più alta dell'anima è la percezione della verità. L'ho ripetuta perché questa frase va tenuta a mente. E gli faceva eco anche il gesuita Ignazio di Loyola: invece di trascorrere tanto tempo nella preghiera, si cerchi Dio in tutte le cose, nella conversazione, camminando, guardando, assaporando, ascoltando, pensando e in tutti i tipi di attività, giacché Dio è in tutte le cose. E con questo vi auguro una buona domenica e sorridiamo comunque vada alla vita che ci è stata data. Grazie a tutti, a risentirci alla prossima.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.